Monarchia divisa ed esilio sarà ciò che vedremo la prossima volta, ma questi racconti da dove partono? Allora, gli annali dei re di Israele e di Giuda. Questi erano certamente presenti, perché soprattutto i libri dei re, alla fine della presentazione di ogni re, dicono: vai a vedere, si legga, scusate non me lo ricordo a memoria, ma si legga negli annali dei re di Israele la storia di questo re. Quindi c'era una sacca di scritti, c'era una sacca di cronache, di annali, ma quelle cronache devono essere rilette. Quel trafiletto, continuo a fare sempre quell'esempio, c'era il trafiletto, ma qualcuno deve commentare, perché altrimenti il trafiletto dice e non dice. Ci sono dei racconti brevi, questa è una caratteristica interessante all'interno dei racconti, soprattutto di Samuele e di Re. La storia dell'arca è molto breve, 4-6, ma si parla dell'arca, e poi il rientro, ricordate, il rientro dell'arca a Gerusalemme portata da Davide che danza, eccetera, eccetera. Questa ribellione di Jehu, e poi ci sono molte tradizioni profetiche. Mi permetto. Quali sono i profeti di cui si parla in prima Samuele, 2 Samuele, prima re, 2 re? Ve ne viene in mente qualcuno? Samuele, certo, Samuele. Qualcun altro? Elia, mica un profetino, Elia, il suo discepolo, Eliseo. Ricordate il profeta che dice a Davide, dopo quella parabola, sei tu quell'uomo, Natan. Profeti che hanno fatto, cioè che hanno avuto un ruolo importante, non sono presenti all'interno della tradizione profetica, cioè tra i grandi profeti come li conosciamo noi, ma sono inseriti all'interno di questa storia. Ci sono queste forti, il ciclo di Elia ed Eliseo è un vero e proprio ciclo, cioè una sezione, è un vero e proprio racconto unitario, continuo, in cui si parla di tutta la difficoltà anche personale di questi discepoli. Quindi questi racconti, capiamo bene, e poi ci sono racconti lunghi. Questo è stato il racconto della tesi che ho fatto al biblico, cioè la storia dell'ascesa di Davide, della salita di Davide, che non era proprio uno che non voleva, santo, vero? Era un po' rampante, soprattutto in politica, gli piaceva essere l'unico, voleva fare lui si prese, guardate, è tutto il racconto. Questo credo lo vedremo soprattutto la prossima volta, ma vediamo se abbiamo il tempo, leggiamo qualcosa, ma sono racconti, no, non mi soffermo molto a leggere molti testi, soprattutto di Samuele, perché sono i testi più noti, più conosciuti, ma non li eliminiamo. Ricordate, Samuele, 1 Samuele 16, Samuele entra per suonare l'arpa, ricordate questa tradizione? Viene chiamato a suonare l'arpa perché Saul è mesumacocco, come possiamo dire, un po'... fuori, gli vengono queste cose di depressione, ecco, era un po' depresso, questa era l'idea, una depressione molto forte, e bisogna suonare l'arca, ma mentre sta suonando l'arca, o prima di suonare l'arca, o dopo questo ufficio, perché non si capisce bene nella storiografia, viene unto re di Israele, un re in potenza davanti a un re in atto, cioè Saul, che però è rifiutato. Non viene eliminato l'uno, non viene innalzato l'altro, rimangono a fianco. Saul inizia a diventare geloso dell'ascesa di Davide, e Davide non dice: io mi porto indietro, questo è il mio momento, dice Davide. Mi prendo una cerchia di soldati, una cerchia di persone, e divento capobanda, cioè esco. È una storia, come dire, per il primo, come primo re di Israele, perché Saul è stato un po' un aborto come re, ma essendo il primo grande re di Israele non ci fa proprio una grande figura, oltretutto ricordate alla fine della vita, Davide non riesce più a gestire i figli, ricordate il rapporto con i figli, è un rapporto tragico. Ammon che violenta la sorella di Assalone, è sua sorella, meglio la sorella di Assalone perché era figlia del padre, ma di un'altra madre, Tamar. Assalone che uccide Ammon per fare vendetta. E si dice Davide non diceva niente per non dispiacere. Bisognerebbe fermarci un po' su questo, eh? Ve lo dico perché tra i vari incontri che faccio incontri alle famiglie da alcune parti a Villa Ciglio, e ci siamo soffermati su questa frase, che è un po' il problema genitoriale: aver paura di rompere l'uovo del figlio, di non disturbarlo troppo, di non andare. E so che sto dicendo cose pesanti e tragiche, ma per dire, Davide ha vissuto questa esperienza, e chi racconta lo dice a chiare lettere. Non dice, pur soffrendo, non diceva niente per non dar dispiacere al figlio. E iniziano i fratricidi, inizia addirittura, termino, a Salonne, che prova ad uccidere il padre, a prendere il regno, cioè a fare un colpo di stato. Una storia. E poi l'altra storia, appunto, è questa storia della successione, dove ci sono già entrato. E storia deuteronomista, qua scusate, ma apro un altro file perché entro senza guardare tutto, ma poi ve lo metterò, anche se padre Sicre scrive che è breve, ma ci sono 82 slide. Storia deuteronomista breve, c'è anche la versione più lunga, come la tipico per lui. E guardate, solo per entrare in questa storia deuteronomista, perché come al solito un po' di edicola va bene, vi ho portato alcuni libri, tra cui questo. Thomas Romer è un grandissimo studioso, il quale ha scritto questo libro, Dal Deuteronomio ai Libri dei Re, introduzione alla letteratura deuteronomista. Cioè, molti autori, lui è, come dire, non il primo, ma uno che ormai scrive ed è su questo, dice: questi libri, cioè da Giosuè a Uno Re, Giosuè, Uno Re, scusate, Due Re logicamente, Due Re, questi libri che cosa sono? Sono la declinazione storica dei principi del Deuteronomio. Il Deuteronomio parlava del ruolo del re, e infatti questo sarà tutta la presentazione del ruolo monarchico. Parlava della tradizione profetica, che chi deve essere il profeta, lo abbiamo letto nella liturgia di due domeniche passate, o di tre domeniche passate, qual è la funzione vera del profeta. Cioè il profeta si vede che è vero se la sua parola si realizza. Questo è il principio di Deuteronomio. E infatti le tradizioni profetiche presenti in questi libri faranno questo. Oppure l'ascolto della parola. Ricordate un principio di Deuteronomio, eh? Ascoltare la parola e meditarla giorno e notte. Sarà il ruolo del re. Quindi che cos'è la storia deuteronomista? La storia deuteronomista è questa. Cioè, storia deuteronomista è un termine relativamente recente per designare i libri Deuteronomio, Giosuè, Giudici, 1, 2 Samuele, 1, 2 Re. Così quando sentite questa storia deuteronomista è questo. Racconta la storia di Israele a partire da quando Mosè si congeda dal popolo nella steppa di Moab, sino alla liberazione di Joachim nel 561. Quindi racconta una storia notevolmente lunga, ma con gli occhiali del Deuteronomio. Quello che dicevamo prima, storiografia non cronaca, ma una rilettura con gli occhiali del Deuteronomio, quindi del libro del Deuteronomio, di quei principi, di come è andata la storia. L'aggettivo deuteronomista indica che la storia viene interpretata secondo i criteri teologici e le leggi del Deuteronomio, proprio ciò che dicevo. E allora, guardiamo in fretta questo, solo questo slide. Allora, la tradizione giudaica non parla di storia deuteronomista, ma di primi profeti, e il Deuteronomio nella tradizione ebraica è collegato ai libri precedenti, cioè al Pentateuco, alla Torah. Invece in questa visione deuteronomista si dovrebbero prendere i primi quattro libri del Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico e Numeri, e il libro del Deuteronomio attaccarlo qua come grande premessa. Non so se mi spiego, eh?
Sì, sì, sì.
Mi spiego?
Sì, sì.
Quindi tradizione giudaica ci ha trasmesso i primi cinque libri e il resto. La tradizione della 70 della Bibbia greca ci ha trasmesso questo. la tradizione della Bibbia cattolica ci ha trasmesso questo, ma nella struttura Deuteronomio con chi va? Con i primi quattro o con gli altri? Cioè la conclusione dei primi quattro o il cappello introduttivo degli altri? Gli autori dicono probabilmente il gancio tra le due parti.
Quanto mi sembra che si parla del tetrateuco?
Sì, sì, esatto. Tetrateuco sarebbe proprio questa visione, cioè quattro libri. Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, taglio, Deuteronomio come introduzione, come grande apertura. Questo ve lo dico non per fare accademia, che tanto non è che ci serve a molto, però nel leggere i testi, sapendo queste cose, si possono gustare alcuni criteri, si possono vedere alcune ripetizioni. Vi ripeto, se vi capita, iniziate a leggere i libri storici partendo dal Deuteronomio, rileggendo il Deuteronomio e poi guardando i libri storici, e vedete che veramente ci sono dei principi che aiutano. Torno di là se non c'è qualche domanda su questo, soprattutto se, chiedendovi se sono stato chiaro o ho confuso le idee. Non sto codificando la struttura della Bibbia, non è questa l'idea. L'idea è solo vedere come alcuni libri funzionano o da introduzione o da finale o da gancio. E un'altra cosa che mi preme adesso che mi è tornata in mente, io direi che questa divisione possiamo anche eliminarla, perché se leggiamo le cose a blocchi forse non capiamo bene. Dobbiamo avere la capacità, credo che voi la facciate continuamente, di leggere in modo continuo, cioè di iniziare a capire come c'è il rapporto tra una cosa e l'altra. Torniamo al nostro file iniziale e continuiamo. Ecco qua, dalla diapositiva corrente, questo l'abbiamo letto. Epoca persiana, questo può essere interessante. Siamo dal 538, quindi dal grande editto di Ciro. Ricordate, Ciro il persiano non era proprio anche lui uno stinco di santo, Farro Vaiosti, esatto. Ma la sua idea è questa: Babilonia ha portato Nabucodonosor, o chi per lui, ha portato tutti i popoli conquistati, l'elite dei popoli conquistati, compresi gli ebrei, li ha portati a Babilonia per accrescere la cultura, per creare un centro enorme di cultura, di comprensione. Vi avevo già detto, sono stati trovati a Babilonia reperti archeologici dei cilindri che sono i dati, gli estratti conto di una banca chiamata Murashu. Questa banca era di proprietà degli ebrei durante l'esilio, questo non dimenticatelo, è un dato archeologico che ci fa vedere come l'esilio babilonese non è stato proprio una schiavitù, è stato un allontanamento doloroso, ma all'interno di questo ambiente gli esiliati avevano una certa libertà, potevano addirittura fare affari, non dimentichiamocelo questo, dicevo. E cosa fa Ciro? Dopo che i persiani vincono i babilonesi, sconfiggono i babilonesi, l'idea è: tutti i popoli che sono qua in esilio possono tornare nelle loro terre. Lo ripeto, tutti i popoli, non solo gli ebrei. Lo sto dicendo perché questa è la storia del Nabucco di Verdi. Il Nabucco di Verdi ha questa storia, il ritorno degli esiliati, il canto degli esiliati, il ritorno, ma non solo gli ebrei, tutti i popoli che stavano in esilio vennero inviati. Finisce fino al 332, cioè l'epoca ellenistica, Alessandro Magno più o meno. Cosa venne prodotto in questo periodo di libri importanti? Mi pare che possa essere utile anche per capire l'evoluzione, cioè i libri come sono stati scritti durante una certa storia. Poi all'inizio della prossima ora guardiamo un file. Esdra, Neemia, i libri delle cronache e la fonte, no, P sta per fonte sacerdotale, cioè Priester Codex. P è la formula che si utilizza sempre per questa fonte sacerdotale, cioè per l'opera del sacerdotale, il quale, come vi dicevo, nel VI secolo, forse al ritorno dall'esilio, forse durante l'esilio, inizia a raccogliere queste tradizioni. Il sacerdotale, per riconoscerlo, solo due caratteristiche. Il sacerdotale, al sacerdotale piacciono le genealogie. Quando trovate genealogie, sono tipiche del sacerdotale. Oppure gli piacciono le cose culturali. Gli piacciono le piccole... Già il nome ce lo dice, le piccole, non fa grandi modifiche. Il sacerdotale è molto rispettoso dei testi. Lui al massimo aggiunge una parola, aggiunge una cosettina, oppure ripete una frase. C'è una tecnica tipica del sacerdotale, che è chiamata con un nome tedesco la Wiederaufnahme, che significa la ripresa. Il sacerdotale, quando deve inserire qualcosa, evidenzia che lo sta facendo, cioè scrive, riporta una frase, aggiunge quello che deve aggiungere, poi riprende la frase e la ricopia. Questa è la ripresa. Quando aggiunge qualcosa, dice che la sta aggiungendo, è un tipo metodico, e non vuole che si pensi che quello che lui sta dicendo è antico. Non vuole. Spesso lo dice anche in termini più moderni, cioè usa parole più moderne, proprio perché chi legge, logicamente in ebraico, possa capire, ecco, questo è aggiunto. Questo mi pare, infatti, questo padre Ska, che ama il sacerdotale, il post sacerdotale, ce l'ha fatto amare. C'è un personaggio che ha avuto la capacità di riprendere i testi, scrivere, ma con una correttezza abbastanza forte. Tre dati interessanti in questo periodo: ci sono autori conosciuti come Esdra e Nemia che non si interessano più solo della storia antica, cioè di ciò che è successo molto tempo prima. Ho dimenticato di dire una cosa, la dico subito: i testi di Samuele sono stati scritti da Samuele? Forse qualcosa, ma che Dio lo abbia in gloria, almeno le cose che sono successe dopo la sua morte non le avrà scritte lui. E siccome muore nel primo libro di Samuele, almeno il secondo non l'avrà scritto lui, quella parte. Ma era normale, perché c'era questa idea dell'autorevolezza del personaggio, cioè quel famoso principio della pseudoepigrafia, cioè attribuire a un grande personaggio, ma non per falsità, perché doveva passare.
Come i
salmi di Davide, che poi non tutti sono di Davide, perché ce ne sono di Asaf, ce ne sono di Core, ce ne sono di altri autori anche sconosciuti. Quindi si interessano della storia, io ti disturbo sempre, della storia contemporanea, della storia coeva. Si comincia comunque a riscrivere il passato in modo nuovo. Vedete, libro delle cronache, come dicevo, vengono riprese le cronache, quindi questa sorta di annale, e viene in cui vengono aggiunti alcuni dati, soprattutto, come vi dicevo, morali, di valutazione, di peso dei personaggi. E il passato diventa tuttavia interessante molto più del presente. Vi ripeto, tutta la fonte sacerdotale che parla delle genealogie. Le famose genealogie di Genesi sono scritte dal sacerdotale. È lui che riprende questa storia, cioè l'idea delle genealogie è questa, è un po' banale come cosa, ma la dico per scrupolo mio, cioè a che cosa serve la genealogia? Serve per dire: ciò che stiamo vivendo non è un caso, è legato strettamente a doppia mandata con il passato. L'idea di riscrivere la storia di Giacobbe, la storia di Isacco, la storia di Abramo, se ci pensate anche Matteo e Luca nei nostri Vangeli scrivono una genealogia riportando ad Adamo Luca e ad Abramo Matteo. La genealogia è qualcosa che lega, cioè che permette alla persona di dire: questa storia che vivo è una storia di salvezza pensata. Epoca greco-romana, quindi siamo proprio molto vicini, e vado veloce. Epoca biblica, produzione biblica, 1-2 Maccabei, che vi ricordo non sono presenti nel canone ebraico. non ci sono nel canone ebraico, la Bibbia ebraica non ci sono, non c'è né 1-2 Maccabei, né Giuditta, né Tobia, né alcune aggiunte di Ester, alcune raggiunte di Daniele, né il libro della Sapienza, né il libro del Siracide. 7 libri non sono presenti. Non erano considerati libri ispirati, cioè non facevano parte, secondo loro, dell'ispirazione. Poi c'è anche tutto il problema dei ritrovamenti archeologici, cioè probabilmente nel momento in cui, cioè, Yammia si decide di fermare il canone ebraico, siamo nel 150, nel secondo secolo dopo Cristo, quando si cerca di bloccare il canone ebraico, questi libri non sono presenti in ebraico, sono presenti solo in greco, e allora non possono far parte, anche materialmente. Poi sono stati ritrovati, per esempio, a Qumran alcuni frammenti del Siracide in ebraico, eccetera, eccetera, però non fanno parte. Dell'epoca non biblica, i libri più importanti sono certamente, cito uno solo, quelli di Giuseppe Flavio, di produzione non biblica in questo periodo, non, sto guardando solo l'Antico Testamento e non il Nuovo, logicamente, il Nuovo all'anno prossimo. Epoca greco-romana, due tendenze principali: raccontare il passato immediato, per esempio prima Maccabei, 1-2 Maccabei, si racconta che cosa è appena avvenuto, e poi anche questo, vedete, due tendenze che sembrano quasi opposte: il passato immediato e poi non il passato medio-lungo, ma le origini. Si riscrive ciò che, guardate, nella produzione non biblica, Antiquitates Biblice, Antiquitates Judeorum, Bellum Judaicum, eccetera. Sono tutti racconti dell'antichità, cioè ciò che era indietro. Qua andiamo avanti. Ok, questo credo finiamo e poi facciamo la pausa. Spiegazione teologica di questa storia. Vi sto stancando molto?
No, no, ancora.
Lo so che ci siamo adesso abituati a leggere testi e non li stiamo leggendo, però questa grande introduzione mi sembra importante per poter leggere, almeno concettualmente, può essere, spero, di apertura. Allora, spiegazione teologica: la storia, ma l'abbiamo detto tante volte, per noi ormai è talmente innervato questo che non c'è bisogno di ripeterlo, cioè la storia è il luogo dell'incontro con Dio. Dio incontra le persone, incontra il popolo di Israele, incontra i suoi profeti nella storia. L'utilità della storiografia biblica è proprio questa: far vedere come Dio continuamente, con eventi positivi ed eventi negativi, parla nella storia, chiede nella storia. E questo è più difficile, è più facile stare in un eremo e ascoltare Dio, è più difficile invece farlo nella vita quotidiana, con tutte le cose. Non lo dico solo per noi, lo dico anche per la storia biblica. La storia di Davide è un continuo inseguimento di Dio nei confronti di Davide, il quale, come dicevamo, ne combina una più di Bertoldo. Altri motivi, questo l'ho detto all'inizio, per cui si scrive la storia e la storiografia biblica: propaganda politica. Giosia, per esempio, che vi ho detto il più santo di tutti, 2 Re 22, ma lui stesso dice e fa scrivere nei libri dei re che ha fatto la riforma religiosa migliore, più importante di tutti i re, e viene detto lui è stato il migliore di quelli che lo hanno preceduto e non sorgerà uno migliore di lui. E beh, se non è questa propaganda politica, se non è un po' autoesaltazione, ma era normale. Questo personaggio bisogna valutarlo positivo perché ha fatto cose positive e religiose. Questo è collegato anche a questo altro principio dell'esaltazione dell'eroe, che sarà uno dei principi cardine del libro dei Giudici. L'eroe è un grande, il giudice è un grande, anche se, ma dopo ci arriviamo al libro dei Giudici, anche se il libro dei Giudici è costruito, questo padre Sicre, che è un genio, diceva, il libro dei Giudici è costruito come una spirale. Cioè, avete presente che si ripete sempre, sì, che il popolo pecca, si lamenta, viene oppresso, Dio interviene, chiama l'eroe, vivono in pace, poi di nuovo pecca, viene oppresso. È una spirale, ma una spirale discendente. I primi giudici sono i migliori, man mano che si va avanti, gli ultimi giudici, pensate Sansone, sono i peggiori in assoluto. Sansone era un donna, ma non perché fosse negativo essere donnaiolo, ma era un donnaiolo, uno che si innervosiva per niente, uno che uccideva tutti quelli che voleva, uno che cambiava idea ogni quanto voleva, ed era lui un nazireo, cioè uno votato. Cioè, dopo leggiamo col libro dei giudici. Poi questa finalità didattica riporta questo, quello che in latino noi chiamiamo historia magistra vitae. La storia è maestra di vita, quindi guarda la storia e impari. Anche per il re c'è questo principio: se tu guardi la storia, si spera, essendo onesto, che non fai gli errori del re precedente, ma fai cose migliori. Invece spesso capita che si fanno errori maggiori. E poi questa utilità pratica, cioè avere una vera storiografia di Israele. Guardate che questo è stato un principio voluto da Israele, dall'Israele biblico. Cioè anche noi dobbiamo avere una storia come gli altri popoli. I babilonesi hanno una storia, hanno racconti divini, hanno tante cose. Anche noi abbiamo questa necessità. Dobbiamo scrivere la nostra storia. Mi pare che questo file sia finito. Importanza, ok. Abbiamo un minuto se ci sono domande su questa prima parte, perché poi andiamo a correre sui testi Giosuè e Giudici soprattutto. C'è niente? Contestazioni? Fame?